Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buona serata e benvenuti di nuovo a questa nostra rubrica di medicina e salute. E questa sera vi parlerò di un argomento un po' particolare, che è quello della procreatica, cioè quell'insieme di tecniche che servono a determinare una fecondazione artificiale, una fecondazione che viene chiamata spesso assistita, ma che in realtà appunto è una vera e propria fecondazione artificiale realizzata, come dire, in vitro, realizzata in provetta, e si tratta appunto di far incontrare due gameti, cioè una cellula maschile e una femminile, portatrici del patrimonio genetico, e si incontrano e danno vita a un nuovo essere, danno in vita a un embrione che poi appunto una volta ottenuto in vitro questa fecondazione, l'embrione viene messo viene portato all'interno dell'utero. E quindi che viene stimolato, come dire, l'organismo appunto ricevente di questa donna, che può essere anche la madre, se vogliamo, la madre biologica, ma molto spesso non lo è, e quindi c'è un attecchimento, si impianta appunto questa cellula fecondata, che già all'inizio di una nuova vita si impianta nell'utero e comincerà a crescere. Questa è appunto una tecnica che è invalsa da anni. La prima creatura, la prima bambina era inglese, si chiamava Louise Brown e nacque nel 1978. La prima bambina concepita, come si diceva allora, in provetta, ma era vero, concepita in vitro, concepita al di fuori dell'atto naturale, concepita al di fuori del grembo materno, dell'organismo materno, concepita in questo modo e poi appunto impiantata. Allora, questo, ripeto, avviene da più di 40 anni. Da qualche tempo si parla anche di una modalità diversa di questa procreatica, che è la gestazione per altri, come viene adesso chiamata, oppure viene chiamata con un termine più semplice e anche più pregnante, che è utero in affitto. Però questo termine non piace ai fautori del politicamente corretto. Utero in affitto però lo è, nel senso che appunto questo tipo di tecnica cosa permette? Permette la realizzazione di un desiderio, cioè un figlio a tutti i costi. E tra l'altro un figlio a tutti i costi è proprio il titolo di un convegno che si svolgerà sabato 18 novembre nel pomeriggio a Ceccano in provincia di Frosinone. Un convegno appunto dal titolo Un figlio a tutti i costi, a ogni costo. Questo appunto è la storia di questa evoluzione della fecondazione in vitro. Inizialmente la fecondazione in vitro era vista come qualcosa per cercare di superare il problema della sterilità, sterilità individuale o di coppia. Ma appunto col tempo è diventata una medicina non come deve essere in maniera normale, naturale, la medicina dei bisogni. Cioè la medicina nasce per rispondere a un bisogno di salute. Invece queste tecniche cercano di rispondere a desideri. desideri un figlio, allora desidero un figlio, non viene in maniera naturale e allora si fa con la fecondazione in vitro, magari per cercare di superare dei problemi anatomici, ormonali, eccetera. Questo desiderio di figlio è qualcosa che è presente a volte non soltanto in una famiglia normale, una coppia come consueta, ma questo desiderio appartiene anche a situazioni dove è impossibile raggiungere la paternità e la maternità. Sono situazioni, ad esempio, di coppie di persone dello stesso sesso. Come dicevo in precedenza, la fecondazione è possibile solo ed esclusivamente se si incontra una cellula uovo femminile e uno spermatozoo maschile. Laddove manca questo uno dei due elementi, non c'è una fecondazione. E allora, appunto, il caso più eclatante quando le coppie che vogliono, che desiderano un figlio, sono coppie dello stesso sesso, due uomini o due donne, che evidentemente non possono in questo modo concepire, perché, ripeto, ci vuole una cellula uovo femminile e un gamete maschile, cioè uno spermatozoo maschile. Allora, se coppie sono dello stesso sesso, in natura è impossibile il concepimento. E allora ovviamente si interviene con dapprima magari una cellula uovo o uno spermatozoo da donatore, così come viene chiamato, e poi si procede come sempre ad una fecondazione in vitro, si fa incontrare i due gameti e poi si impianta. A volte può capitare, anche questo sarà il tema della questione dibattuta in questo bel convegno di Ceccano organizzato dalla professoressa Riccardi, che è tra l'altro l'autrice di un interessantissimo libro dal titolo Agar e Sara, quello che potremmo definire essere stato il primo utero in affitto, la prima gravidanza su commissione. Ricordate, appunto, Sara non può più avere figli e allora fa concepire un figlio alla sua schiava Agar da suo marito Abramo. Ecco, quindi è un rapporto adulterino di fatto e infatti la professoressa Riccardi lo racconta bene in questo suo volume, che ripeto è un po' il punto di partenza di questo convegno di Ceccano. E allora quello che accade con le pratiche di utero in affitto o appunto GPA, sigla così apparentemente neutrale, che vuol dire gravidanza per altri, è proprio questo. C'è una persona, una donna, che mette a disposizione il proprio utero per far crescere una creatura fecondata appunto in vitro con gameti di altri e impiantata poi in quest'utero. Per questo che viene chiamato, vedete, utero in affitto, non è una cosa offensiva, è semplicemente la realtà. Donne, ci sono donne appunto che mettono a disposizione il proprio corpo, il proprio utero, ecco perché si sviluppi una gravidanza. Poi, una volta nato questo bambino, il bambino verrà portato via questa, come dire, questa viene chiamata a volte in inglese carrier, portatrice. Questa donna che è stata solo portatore di un embrione fecondato da altri e con i geni di altri. Cioè questa donna non è madre, non è la madre biologica, o meglio, dovremmo dire, non è la madre genetica, non c'è nulla di questa creatura che verrà alla luce che abbia a che fare da un punto di vista strettamente biologico, genetico, con la persona che per 9 mesi ha portato in grembo questo bambino, che l'ha nutrito, che l'ha protetto all'interno del proprio corpo e che poi l'ha partorito. Eppure questa persona non è madre, non è madre anche se l'ha messo al mondo. La madre biologica è un'altra, il padre biologico è un altro, e quindi quando questi bambini nascono vengono anche proprio portati via a colei che appunto è stata la fattrice, per così dire, di questa creatura. Ecco, vedete, ci sono tanti risvolti psicologici, ci sono anche tanti risvolti etici, ci sono tanti risvolti filosofici, appunto, e legali relativi a questo tipo di procreazione, che ripeto, non è terapeutica, perché se una persona è sterile, non può concepire, non concepirà. E poi soprattutto appunto serve per fare diventare, virgolette, genitori qualcuno che appunto non sarà partecipe del processo di crescita di questo bambino che lo porterà all'evento nascita. Quindi vedete che è una questione molto delicata. C'è chi si oppone, anche qui ovviamente c'è un livello di dibattito culturale, politico, come sempre le forze progressiste, quelle che sono per il progresso a tutti i costi, vogliono che si realizzino queste tecnologie. Allora, tra l'altro potremmo anche dire, noi saremo qui a discutere di questa pratica, di queste pratiche di fecondazione in vitro e di poi impianto in un utero, appunto, ripeto, magari un utero proprio preso in affitto da persone che ricevono anche soldi. Cioè qualcuno, come dire, propone che venga fatto come volontariato, ma chi può fare una cosa del genere? Sottoporsi a un bombardamento ormonale, portare 9 mesi una creatura, poi vederla andare via, distaccato, staccato da lei. Ecco, allora vedete che questa medicina dei sogni, la medicina dei desideri, non è la medicina dei bisogni, che risponde al bisogno di cura, che ha bisogno di salvezza, che ha bisogno dell'alleviamento delle sofferenze, eccetera. Serve solo per soddisfare un desiderio. Qualche volta verrebbe anche da dire un capriccio. Ecco, quindi vedete, sono questioni grosse, sono questioni importanti, magari ci torneremo ancora e magari con spunti conseguenti al convegno che appunto si tiene sabato 18 nel pomeriggio a Ceccano, provincia di Frosinone. Grazie per l'attenzione e l'appuntamento alla prossima settimana.